Ciao ragazzi e benvenuti a questa nuova puntata dell'Inspiegabile Podcast. Parliamoci chiaro, se chiedessimo a chiunque, bambino o adulto che sia, di disegnare una strega, il risultato sarebbe un'immagine sicuramente familiare. Una brutta megera con cappello a punta che vola nei cieli a cavallo di una scopa o che mescola qualcosa in un calderone, vero? Nell'immaginario collettivo, le streghe sono donne malvagie, diaboliche e chiaramente temibili. Eppure, che ci si creda o no, non sono sempre state considerate così. Fu solo dal 1430 in poi che iniziarono a dipingercele in quel modo. E questa ossessione terrificante per la strega come compagna di Satana durò per moltissimi anni, sfociando in alcuni fatti storici a dir poco agghiaccianti. I più famosi? Beh, i processi alle streghe di Salem, naturalmente. Una serie di processi ingiusti e a dir poco crudeli a cui venne sottoposto un gran numero di persone, soprattutto donne, accusate di stregoneria, che in molti casi finirono per essere giustiziate senza una ragione plausibile. Ma cosa successe davvero a Salem? Che verità si cela alle spalle di quell'inspiegabile caccia alle streghe? Ecco quindi le streghe di Salem, la verità mai raccontata. Perfide streghe. Prima di addentrarci in questo argomento, è necessaria una piccola premessa. Come dicevo in apertura, le streghe non sono sempre state percepite come figure malvagie. Prima di essere etichettate in tal modo, erano spesso conosciute con termini più neutri, quali maghe, guaritrici, sibille o incantatrici. È solo a partire dal 1430 circa in poi che il termine strega iniziò ad essere intrinsecamente associato al maligno. In alcuni casi addirittura al diavolo. Ma c'è da ammettere che, almeno all'inizio, la credenza nelle streghe non ebbe grande presa in Europa. Già dall'epoca dei Greci e Romani esisteva l'idea dell'esistenza di persone malvagie che arrecavano danno ai loro nemici attraverso la magia. Ma le autorità dell'Alto Medioevo non sembravano preoccuparsene più di tanto. Fu nel XII e XIII secolo che le elite di studiosi in Europa iniziarono a diventare più sofisticate. Con la nascita delle università si iniziò a studiare anche i testi antichi e alcuni di questi documenti presentavano la descrizione di elaborati rituali di magia nera. Questo portò a considerare la magia qualcosa di molto più serio di quanto si era pensato fino a quel momento. Poi, un piccolo gruppo di scrittori dell'Europa centrale, composto da inquisitori, teologi e magistrati laici, iniziarono a descrivere orribili riunioni tra streghe che adoravano demoni. Si dedicavano a riti orgiastici e mangiavano neonati. E da lì iniziarono ad essere riportati casi che, fino a quel momento, non erano mai giunti nelle aule dei tribunali. Per esempio, nel 1438, un ragazzo che abitava sulla riva nord del lago di Ginevra si presentò all'inquisitore della chiesa locale. Aveva una confessione da fare. A detta sua, 5 anni prima, suo padre lo aveva costretto a unirsi a un culto satanico composto interamente da streghe. Le donne avevano volato di notte su un piccolo cavallo nero per raggiungere un gruppo di più di 100 persone riunite in un grande prato. Giurava che ci fosse anche il diavolo a quella riunione, che aveva assunto per l'occasione le fattezze di un grosso gatto di color nero. Poi continuava dicendo che le megere si fossero inginocchiate di fronte al gatto satanico e che l'avessero adorato. Il padre del ragazzo era già stato giustiziato perché ritenuto colpevole di stregoneria. È probabile quindi che il suo bizzarro racconto rappresentasse solo una falsa confessione, rilasciata volontariamente con l'intento di alleggerire la sua pena. Ma alimentare quest'idea della strega legata al diavolo aveva anche un motivo pratico. Gli inquisitori della Chiesa e alcuni tribunali secolari stavano cercando di espandere la loro giurisdizione. E pensarono fosse utile avere un nuovo e particolarmente orribile crimine da perseguire, per espandere la loro influenza. Tuttavia, per quanto possa sembrare strano, la storia della megera adoratrice di Satana non venne creduta così facilmente. La gente non le voleva proprio sapere di darle credito e non se ne preoccupava per niente. Fu necessario giungere in pieno XV secolo per far cambiare d'idea la maggior parte della popolazione. A quei tempi l'Europa si stava riprendendo da diverse guerre e da una terribile epidemia di peste. La Chiesa era spaccata in due, con la presenza di due e poi tre papi rivali. Si sentiva aria di riforma religiosa, così le streghe vennero usate come spauracchio per evitare che il popolo potesse aggiungersi ai vari movimenti contrari alla Chiesa ufficiale. Con il passare del tempo, sempre più persone si convinsero che streghe e satanismo fossero due cose strettamente correlate. Iniziarono a dar credito a quanto detto su queste donne malvagie e diedero origine a quell'idea di strega che, in parte ancora oggi, si tende a diffondere, almeno a livello di leggenda. E fu così che si gettarono le basi di una credenza popolare che avrebbe superato di gran lunga i limiti dell'immaginazione per sfociare in una delle pagine più nere della storia dell'umanità, quella dell'affermarsi dell'Inquisizione e del suo folle modus operandi, un po' ovunque in Europa. E non solo, anche nel Nuovo Mondo, dove nel 1692 diede origine ad uno degli eventi storici più famosi e spaventosi di quell'epoca. Sto parlando ovviamente del processo alle streghe di Salem. Il villaggio di Salem, Salem Village, oggi conosciuto come Danvers, fu fondato nel 1636 su iniziativa delle autorità della vicina città di Salem, Salem Town, chiamata così per distinguerla dal villaggio. In quegli anni, la regione aveva appena superato la guerra di Re Filippo e uno scontro armato tra coloni inglesi e tribù native americane. Nonostante la vittoria inglese, il Massachusetts rimase vulnerabile agli attacchi degli indiani nativi per un lungo periodo, coincidendo anche con i successivi eventi legati ai processi per stregoneria. Nel villaggio di Salem, però, era già arrivato un altro personaggio chiave della storia, un certo Samuel Parris, che dopo essere stato nominato ministro di Salem Village, assunse l'incarico di pastore della nuova chiesa che vi venne costruita. Tutto sembrava andare a gonfie vele, fino a quando nell'inverno, tra l'anno 1691 e il 1692, Elizabeth Betty Parris e Abigail, figlia e nipote di Samuel Parris, iniziarono a mostrare comportamenti molto strani, come rimanere taciturne per moltissimo tempo, nascondersi dietro oggetti in momenti del tutto casuali della giornata e strisciare sul pavimento come animali. Nessun medico riusciva a spiegare il perché si comportassero in quel modo, ma il dottor William Griggs ipotizzò che potesse trattarsi di una possessione diabolica. Inizialmente, la comunità interpretò il tutto come una fase di eccentricità da parte delle ragazze, ma dopo un mese senza nessun cambio attribuirono il loro comportamento ad un maleficio. Il reverendo Parris inizialmente evitò di rivolgersi subito alle autorità, chiedendo consiglio ad altri pastori. Tuttavia, voci sul malocchio spinsero molti abitanti a cercare una soluzione diversa, e la proposta di Mary Sibley di utilizzare una torta delle streghe non ebbe successo. La torta delle streghe coinvolgeva la preparazione di una focaccia impastata con segale e urina delle presunte streghe. Successivamente, la focaccia veniva data in pasto a un cane. Si credeva che l'animale, consumando la focaccia, sarebbe stato in grado di riconoscere e aggredire la presunta strega responsabile del presunto maleficio. Ma ovviamente era una semplice credenza popolare, senza fondamento, che non avrebbe potuto funzionare, mai e poi mai. In seguito, quindi, Elizabeth, Abigail e altre ragazze furono incalzate a rivelare i nomi di persone che ritenevano colpevole di stregoneria. Accusarono Tituba Indians, schiava del pastore Parris, e successivamente altre donne. Le prime arrestate furono Sarah Osborne, Sarah Good e Tituba. Tituba confessò sotto tortura e da lì in avanti le accuse e le incarcerazioni si susseguirono ad un ritmo spaventoso. Fu istituito un tribunale speciale, portando ad un aumento drastico di arresti ed interrogatori. La corte, presieduta da William Stockton, con sei membri da lui nominati, condusse vari processi. Il primo, il 2 giugno, portò la condanna a morte di Bridget Bishop, eseguita il 10 giugno. Ulteriori udienze portarono a nuove condanne a morte, con esecuzione a partire da agosto. Alcuni processi furono rinviati o sospesi. Anche il pastore George Burroughs fu condannato, nonostante la sua strenua difesa in aula. A settembre, altre sei persone furono condannate al patibolo, con una condanna sospesa e una fuga dal carcere. Complessivamente furono eseguite 4 condanne. L'ultima udienza, il 17 settembre, portò a 9 condanne a morte per impiccagione, con 5 commutazioni di pena. Gilles Corey, rimasto in silenzio durante il processo, fu sottoposto a tortura e morì nel bel mezzo di barbare pratiche, tese a fargli confessare un crimine che non aveva mai commesso. In totale, 19 persone furono impiccate durante l'estate. La comunità subì gravi conseguenze, sia economiche che sociali. Successivamente arrivarono le critiche. Nonostante le 19 esecuzioni e le numerose incarcerazioni tra giugno e settembre, l'isteria tra gli adolescenti non mostrava segni di voler diminuire. Non tutti concordavano sulla causa delle afflizioni delle ragazze, con alcune che avevano praticato divinazione, suscitando dubbi sulla veridicità dei loro attacchi. Alcuni testimoni dichiararono addirittura che le ragazze avevano confessato di fingere di essere vittime di un maleficio. All'inizio d'ottobre, Cotton Mather pronunciò un serrato sermone critico nei confronti della corte, sottolineando che sarebbe stato preferibile che 10 streghe fossero rimaste libere, piuttosto che un solo innocente fosse stato condannato ingiustamente. Nel mese successivo, il governatore William Phipps ordinò la sospensione dei processi. Nei primi mesi dell'anno successivo fu istituita una corte speciale per esaminare i casi in sospeso. Alla fine, la corte assolse 49 persone ancora detenute e condannò altre 3, ma con la pena sospesa su decisione del governatore. L'incubo era finalmente finito, ma il mistero di quanto accaduto a Salem attendeva solo un'analisi onesta e approfondita per rivelare la verità. E bastò davvero poco per far emergere i primi oscuri segreti di Salem. Accettare un caso del genere, soprattutto ai giorni nostri, risulta difficile. Ovviamente, dobbiamo considerarlo nel contesto dell'epoca e della forte credenza allora dell'esistenza di streghe votate al male, colpevoli di gettare malocchi e malefici sui cittadini. La paura generava paranoia e la paranoia una vera e propria isteria di massa, che portò numerosissime persone ad accusare vicini, conoscenti e amici, spinte solo da una visione completamente distorta delle cose. Ma questa non fu l'unica ragione che portò ai processi alle streghe di Salem, come potrebbero pensare molti. La verità è forse ancora più cruda e scioccante. Innanzitutto, è importante sottolineare che il contesto sociale e religioso in cui si sviluppò il caso era particolarmente complesso in quella specifica area geografica. Dal punto di vista sociale, emergeva una profonda rivalità tra la città di Salem e il villaggio omonimo. Gli abitanti di Salem Village nutrivano un forte risentimento nei confronti di Salem Town, dovuto alla maggior prosperità economica dei suoi cittadini e al loro tentativo di esercitare un controllo sugli affari del villaggio. Tra l'altro, il villaggio non disponeva di una propria amministrazione civile e questo generava un senso di disagio tra i residenti. Tutti erano obbligati a partecipare ai servizi di culto domenicali, ma a Salem Village non esisteva un proprio luogo di culto. Di conseguenza, gli abitanti dovevano recarsi fino alla chiesa più vicina, situata in città indipendentemente dal tempo che facesse, una pratica che suscitava profondo disagio tra la popolazione locale. Alla fine, il villaggio di Salem assunse un proprio ministro, ma si rifiutò di pagarlo, e così quello se ne andò. Il secondo ministro, George Burroughs, ebbe gli stessi problemi e si dimise. Anche un terzo ministro lasciò l'incarico. Questo contribuì alla fama degli abitanti di Salem Village di essere meschini e irascibili. Ma l'arrivo di un quarto ministro avrebbe peggiorato ancora di più le cose. Quando Samuel Parris, un commerciante fallito che aveva frequentato l'università di Harvard ma non aveva mai completato il suo corso di studi, si presentò per ricoprire il posto, invece di calmare gli animi, inasprì ancora di più la relazione tra villani e cittadini. Com'è facilmente immaginabile, Parris invidiava profondamente chi aveva successo nel mondo del commercio e di conseguenza alimentò le ostilità locali. Tenne una lunga serie di sermoni infuocati che tradussero la divisione delle fazioni, città-villaggio, in una lotta cosmica tra le forze del bene e del male. Nella mente dei suoi sostenitori, la città di Salem divenne il simbolo di un mondo corrotto e persino diabolico, che minacciava il benessere del villaggio. Visto che i sostenitori di Samuel Parris percepivano i loro nemici come il male, fu breve il passo per convincerli che coloro che erano a favore della città e dei suoi interessi fossero servitori di Satana. Le tensioni aumentarono ulteriormente con l'arrivo nella zona di migranti appartenenti a sette cristiane minoritarie, come i quaccheri, considerati una minaccia alla visione puritana della comunità di Salem. Ed è in questa situazione che la figlia di Samuel Parris, Betty, e sua nipote Abigail Williams iniziarono a mostrare lo strano comportamento che diede il via alla vicenda. Strisciavano sul pavimento, urlavano, si contorcevano. Poco tempo dopo, anche altre due ragazze iniziarono a mostrare gli stessi sintomi, Anne Putnam ed Elizabeth Hubbard, buone amiche ovviamente di Betty e Abigail. Che strano, no? Che per il pastore Parris ci fosse solo una spiegazione plausibile. Dovevano per forza essere cadute vittime di qualche sortilegio. Invece di ritenerle responsabili direttamente del loro bizzarro atteggiamento, cioè considerarle streghe, colse la palla al balzo e parlò di maleficio. Un maleficio lanciato contro di loro da qualcun altro, che poi le ragazze puntassero il dito contro Tituba Indians, Sarah Good e Sarah Osborne, non sembra in assoluto casuale. Sarah Good era una donna senza tetto, che chiedeva spesso la carità, ed era stata accolta da Samuel Parris per un breve periodo come governante in casa sua, fino a quando non l'aveva cacciata per comportamento malvagio e ingratitudine. Sarah Osborne era una ricca proprietaria terriera, che non frequentava la chiesa da più di 3 anni, cosa che la rendeva un'emarginata tanto quanto Sarah Good. Tituba, che era di origine caraibica, era la schiava domestica della famiglia e si prendeva cura dei bambini, spesso intrattenendoli con storie di fantasmi e racconti di demoni e magia. 3 capri espiatori perfetti, le vittime sacrificali più indicate, emarginate, escluse dalla comunità e di certo soggetti di cui nessuno avrebbe sentito la mancanza. Il tribunale non risparmiò torture a donne, anziane e addirittura bambini, ma la cosa più raccapricciante è che bastava davvero poco per essere accusati di stregoneria. Per esempio, avere del latte o del burro andato male in casa. Avere un neo dall'aspetto particolare, una voglia o un terzo capezzolo, tutte caratteristiche considerate come segni associati al marchio del demonio. Fare sesso fuori dal matrimonio, poi, era già sufficiente per attirare su di sé i peggiori sospetti. Azzardare una previsione era un altro possibile motivo di arresto, un indizio di stregoneria piuttosto chiaro. Tituba Indians, la schiava di Salem, che per prima fu arrestata con l'accusa di stregoneria, aveva incoraggiato altre ragazze a prevedere chi sarebbe diventato il loro futuro marito. Ovviamente lo aveva fatto solo per gioco, ma i suoi tentativi di spiegarlo venivano costantemente ignorati. Senza tetto, mendicanti e addirittura bambine erano gli obiettivi preferiti degli inquisitori, bersagli facili, perché incapaci di difendersi o facilmente manipolabili. Convincere una bambina di 4 anni a confessare un fatto, anche il più agghiacciante, e puntare il dito contro chiunque, inclusa la sua stessa madre, era un gioco da ragazzi. E per ultimo, si poteva finire nel mirino degli inquisitori anche per essere accusato di stregoneria da parte di una persona che presentasse una cosiddetta prova spettrale. Fate attenzione alla spiegazione di cosa sia, perché qui emerge il lato folle della vicenda in tutta la sua assurdità. La prova spettrale consisteva nell'affermare che il presunto stregone o strega avesse assunto una forma spettrale per compiere azioni malefiche. Questa prova si basava su testimonianze o presunte visioni di coloro che sostenevano di aver visto l'accusato in forma di spirito durante il compimento di atti malvagi. Come nel caso di Martha Corey, quando le ragazze gridarono in tribunale che il suo spettro le stava tormentando e che un uccello giallo, invisibile a tutti, tranne a loro, si stava nutrendo dalla sua mano. La cruda verità. Insomma, cosa successe davvero a Salem? Beh, sembra che all'origine di tutto ci fosse proprio Samuel Parris, che fiutò una meravigliosa occasione di poter portare la sua guerra nei confronti della città di Salem e dei suoi cittadini al prossimo livello, se così possiamo dire. Un'altra versione dei fatti, che è stata ritenuta credibile da moltissimi storici dell'epoca, fa ricadere invece l'intera responsabilità della catena di accuse e della nascita dell'isteria di massa nelle mani di Betty Parris e Abigail Williams. Eppure, L'idea che lo stesso Samuel Parris abbia spinto le giovani ad architettare la messa in scena del loro comportamento diabolico per colpa del maleficio non va esclusa per niente. Parris sapeva che solo una minaccia così grande come quella di streghe, malefici e interventi diabolici avrebbe avuto l'effetto desiderato. Avrebbe fatto sprofondare la città di Salem nella paranoia più completa e in un caos dal quale si sarebbe ripresa con grande difficoltà. Certo, le accuse partirono dal villaggio di Salem, ma lui sapeva che ci avrebbero messo pochissimo tempo ad approdare a Salem Town. Poi, una volta dato il via al diabolico meccanismo, Betty e Abigail avrebbero perfettamente potuto uscire di scena, lasciando il compito di lanciare accuse a destra e a manca a tutte le persone che avevano coinvolto. La caccia alle streghe di Salem arrivò ad un tale livello che membri della stessa famiglia puntavano il dito gli uni contro gli altri. E più queste accuse aumentavano, maggiore era la paranoia e il nonsense di tutto il processo. Nel tentativo di dare credibilità alle accuse fatte, alle storie inventate di sana pianta o alle supposizioni, chi accusava aumentava ancora di più il peso delle sue affermazioni, afferrandosi a indizi che non erano altro che frutto della loro fantasia. Oppure della loro isteria e visione distorta delle cose, che immersi in quel clima in cui tutto poteva essere diabolico, malefico e prodotto di un sortilegio, era più che comprensibile. Insomma, i processi alle streghe di Salem furono solo il tragico sviluppo di una mente invidiosa e piena di odio, quella di Samuel Parris, che utilizzò le menzogne di sua figlia e della nipote, Betty e Abigail, per dare il via alla catena di eventi che avrebbe gettato un'ombra oscura sulla città di Salem e sui suoi odiosi abitanti. E il piano di Parris funzionò. Anzi, fin troppo bene, purtroppo. E questa, ragazzi, è l'oscura verità che si cela alle spalle dei famosissimi processi alle streghe di Salem. Ma a questo punto lascio la parola a voi. Cosa ne pensate di quello che successe a Salem? Fu davvero un piano orchestrato da Samuel Parris per minare la prosperità di Salem Town? Oppure una bravata delle due ragazzine, che gli sfuggì completamente di mano, dovendo poi essere portata avanti per evitare possibili conseguenze? Fatemelo sapere in un commento. L'Inspiegabile Podcast è una serie ideata, scritta e condotta da Luca Parrella. Sound design di Matteo D'Alessandro. Ascoltala su YouTube o su tutte le piattaforme di musica e podcast.